Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Buongiorno ancora a tutti i nostri radioascoltatori, allora ben ritrovati. Oggi con me, come già vi avevo anticipato questa mattina, c'è Luciano Siliguini. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno nuovamente a tutti quanti e grazie ancora per l'ospitalità.
Che tutti noi conosciamo come regista saronnese, eccetera, di film e cortometraggi. Oggi però parliamo con Luciano Siliguini di un argomento un po' nuovo per tutti, insomma, anche per chi non è proprio, soprattutto per chi non è addentro a certe cose. Parliamo di un'onorificenza che ha ricevuto qualche giorno fa, insomma recentemente, dalla Casa Reale Portoghese, se non ricordo male.
Sì, sì.
Il titolo è questo: Gran Croce dell'Ordine di San Michele dell'Ala.
Perfetto.
Che cos'è, Siliguini? Partiamo da qua.
Allora, partendo proprio dalla fine, è un'onorificenza, come hai detto tu, un'onorificenza appartenente alla Casa Reale del Portogallo. Portogallo non è più un regno, ma, come poi andremo avanti a spiegare, è un mondo ancora ben vivo, ben attivo, è un'onorificenza molto antica, è nata nel 1147 per ricordare la ripresa da parte dei cristiani della Spagna, che era stata occupata dalle truppe islamiche durante l'invasione dei popoli islamici. E vive ancora all'interno della Casa Reale e è divisa in varie classi, sparda cavalieri, commendatori. Il titolo massimo è appunto la Gran Croce, viene data direttamente dall'erede al trono del Portogallo alle persone che lui ritiene meritevoli per vari motivi, probabilmente mi riteneva valido quindi sono stato contento. È l'ultima onorificenza presa da quando ho rincominciato a frequentare l'ambiente nobiliare dopo un po' di anni che gli impegni professionali che hai citato anche tu prima mi tenevano un po' lontano. Ora sono un po' più libero e porto avanti le tradizioni della mia famiglia.
Ecco, e leggendo ho trovato anche che fra i tuoi antenati c'è stato un pontefice, Prospero Lambertini, Benedetto XIV.
Sì, Benedetto XIV, Prospero Lambertini, ha regnato sul trono di Pietro dal 1740 al 1758, è il personaggio più illustre che appartiene alla mia famiglia. Io sono l'ultimo discendente, non diretto in quanto papa, l'ultimo discendente diretto dell'unico nipote che aveva, che era il principe Egano Lambertini. E come dicevo prima, l'ambiente nobiliare italiano, che è un mondo così strano, come hai accennato, sconosciuto, eccetera, eccetera, è ben vivo all'interno di organizzazioni serie che fanno un po' la lotta, che cercano di sopravvivere in un mondo popolato da personaggi di vario genere, come un po' tutte le cose. Puoi immaginarti una situazione nobiliare in un paese repubblicano come l'Italia, dove la nobiltà, detto in maniera più spiccia, non esiste, perché una cosa che non è tutelata, che non è protetta dalla legge, dalle istituzioni, fondamentalmente non esiste. E nell'ambiente nobiliare serio si tende sempre a dire la verità: la nobiltà in Italia oggi non è riconosciuta, non è tutelata, è unicamente una continuazione di ciò che è la tradizione, o meglio ricordi, l'eredità nobiliare della propria famiglia. Quindi esistono, ovviamente esistono, perché non sono stati uccisi né sterminati, esistono gli eredi delle famiglie che un tempo godevano all'interno del nostro territorio di nobiltà e portano avanti questa tradizione all'interno di associazioni serie che sono poche, ma sono ben organizzate, ben tutelate. La più importante è l'Istituto Araldico Genealogico Italiano e la Commissione Internazionale degli Ordini Cavallereschi, e due enti importantissimi gestiti dal professor Pier Felice De Iuberti, che è il più importante, una delle figure massime a livello mondiale sul settore della nobiltà. L'Italia, la Repubblica Italiana, come ho detto prima, non riconosce assolutamente i titoli nobiliari. Questo è stato un po' un errore, secondo me, però ricordiamoci com'era l'Italia finita la Seconda Guerra Mondiale, l'abbiamo raccontato anche nel film dei Racconti Partigiani, quindi una situazione di frastuono, di lotta, quindi c'erano ancora i comignoli e le macerie che avevano il fumo dei bombardamenti, quindi figuriamoci se era interesse dei padri fondatori della nostra Costituzione andare a definire bene questo aspetto. però fondamentalmente con quella legge che dice non vengono tutelati, vengono riconosciuti, si è dato via a un mercato un po' strano, perché su internet possiamo trovare di tutto, vari imperatori dei imperi ottomani di Bisanzio, no? Che regalano magari che vendono titoli di ogni genere, e quindi lì si apre un mercato di truffatori, che molto spesso ingannano persone che in buona fede pensano di crearsi un onore, di portare un qualche cosa avanti alla sua famiglia, e altri invece che ben coscienti di entrare in un mondo di fuffa ci entrano, e poi mille altre situazioni. Però la verità è che l'ambiente nobiliare italiano è ben chiaro, ben riconosciuto, chi ne fa parte sa chi sono gli altri, e alla fine si sorride un po' quando arriva qualcuno con patacche di ogni genere o con titoli farlocchi, perché la verità è soltanto una: esiste la nobiltà all'interno del ricordo, della tradizione, della propria famiglia.
E la nobiltà italiana è comunque collegata alla nobiltà europea?
Sì, assolutamente.
Ci sono dei collegamenti, dei contatti?
Un errore grosso che viene fatto è quello di ridurre nobiltà italiana al concetto di Regno d'Italia. Ricordiamoci che la famiglia Savoia ha regnato in Italia per neanche 100 anni. Prima della famiglia Savoia esistevano fior fior di regni all'interno della nostra penisola, legati ai Borboni, legati agli Austriaci, legati allo Stato Pontificio, che esistevano e fondamentalmente in certi casi hanno continuato a esistere senza neanche chiedere riconoscimento della Corona d'Italia. Facciamo un esempio: lo stesso Stato Pontificio, che è rimasto, dopo l'Unità d'Italia, è rimasto ben distante, se non c'era la breccia di Porta Pia rimaneva distante ancora adesso. Poi ricordiamoci i patti lateranensi, che hanno cercato un attimino di rimettere ordine, ma fondamentalmente la nobiltà è un concetto extra Corona d'Italia, e alla fine con la caduta della monarchia dopo la Seconda Guerra Mondiale tutti i vari aspetti anche scollegati dal Regno d'Italia hanno continuato a esistere e soprattutto a farsi riconoscere all'interno di tutta la nobiltà europea, che anche in paesi dove non c'è più la monarchia sono organizzati come siamo organizzati noi, e ci sono i riconoscimenti bilaterali, usiamo questo termine, e poi alla fine ricordiamoci che abbiamo comunque in Europa ancora dei sovrani sul trono che regolarmente riconoscono i vari titoli, ma le varie appartenenze. Per esempio molti nobili italiani sanno che possono far riconoscere il proprio stemma e la genealogia, per esempio, dal cronista di arme di Castiglia, una figura comunque delle istituzioni spagnole. Poi ovviamente a seconda dei titoli, a seconda della storia che uno ha, ricordiamoci che abbiamo un Regno Unito che ha tuttora un concetto di nobiltà ben radicato e soprattutto tutelato dalla legge, e lì poi ne parliamo ancora, perché anche lì si aprono tantissime situazioni.
Sì, ecco, però la corona inglese è quella più conosciuta e più, come dire, che ha una funzione più ufficiale, più famosa, insomma. Poi c'è anche la Svezia, c'è il Lussemburgo, cioè ci sono
Principato di Monaco. Ma io amo sempre dire che essendo comunque di una famiglia pontificia, io dichiaro sempre che il mio re è tuttora sul trono, felicemente regnante, e attualmente è Papa Francesco, perché le famiglie originali dello Stato Pontificio vengono tuttora, questo tantissimi lo ignorano. Per esempio lo Stato Pontificio, Stato della Chiesa, per noi cattolici il Papa è il capo della nostra Chiesa, ma è comunque un sovrano, anzi è l'unico sovrano assoluto oggi presente in un concetto occidentale, e all'interno dello Stato Pontificio i titoli nobiliari vengono assolutamente riconosciuti. Quindi le famiglie, le proprie famiglie, le famiglie nobili pontificie all'interno della struttura vaticana vengono riconosciute, tutte le persone che appartengono alla nobiltà pontificia vengono chiamate con il titolo nobiliare della propria famiglia, vengono riconosciuti dalla prefettura pontificia nelle occasioni ufficiali, come è capitato anche a me pochi giorni fa, e con il proprio titolo, anche perché lo Stato Pontificio ha fior fior di ordini cavallereschi, e ricordiamoci che il Papa potrebbe dare anche nuovi titoli nobiliari.
Certo.
L'ultimo Papa, tantissimi lo ignorano, che per esempio Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla, negli anni '80 ha concesso 3 titoli marchionali, ha nominato 3 marchesi in Sud America. Tanti pensano che sia stato Paolo VI che è quello che ha messo un attimino un po' di ordine alla nobiltà, invece Giovanni Paolo II, ha continuato a dare titoli nobiliari. Quindi lo Stato Pontificio nel cuore d'Italia è un paese monarchico con titoli nobiliari legali, riconosciuti e tutelati.
Quindi, per capire, la tua discendenza nobiliare deriva dal Papa Benedetto XIV?
No, molto prima.
Prospero Lambertini.
È stato il punto massimo, l'autorità però, più importante. La mia famiglia, sia da parte di papà sia da parte di mamma, hanno una nobiltà che trae origine proprio dall'anno 1000. Io dico sempre di essere oggi, penso, uno in Italia, uno dei pochi che ha 16 quarti di nobiltà. I quarti di nobiltà, adesso abbiamo pochissimo tempo, fondamentalmente sarebbero i nonni, i bisnonni, i trisnonni. Alla fine le famiglie nobili che sono rimaste sempre nobili tendevano a sposarsi sempre tra nobili, quindi alla fine se vogliamo vedere siamo un po' tutti parenti nell'ottica almeno geografica, quindi tutto ciò che nel mio caso da Roma in su, alla fine se andiamo a incrociare le parentele sono massime. Comunque sono nobiltà che nascono tutte nell'anno 1000, nobiltà molto antiche. Il Papa Benedetto XIV è stato il punto massimo all'interno della famiglia, perché fondamentalmente era diventato un sovrano. Certo. Anche per esempio il titolo di cortesia principesco viene riconosciuto a tutti gli eredi delle famiglie che hanno dato un pontefice, perché fondamentalmente all'interno delle famiglie nobili cattoliche era un sovrano. E quindi i familiari erano principi in quanto familiari di un re.
Ho capito. E recentemente sei stato ricevuto in Vaticano.
Sì. Io vengo chiamato dalla prefettura pontificia o dalla segreteria di Stato in varie occasioni collegate alle ricorrenze del mio proprio zio Benedetto XIV. E quando c'è qualche ricorrenza particolare, ricordiamoci che Benedetto XIV è stato il pontefice che ha creato le encicliche, un papa innovatore, considerando che ha regnato nel mezzo dell'illuminismo, è l'unico papa che ha un monumento all'interno del Regno Unito. Vedi che torniamo al Regno Unito, perché gli inglesi lo riconoscevano una persona così eccezionale, di una mentalità così aperta. Qui siamo circondati da tantissime signore, ricordiamoci che Benedetto XIV è stato il primo che ha aperto l'università a una donna. È diventata laureata grazie all'intervento di Benedetto XIV, un pontefice illuminato, pontefice molto moderno, molto moderno, che si rapportava con grandissimi scrittori, eccetera. Era una figura tuttora molto ben amata in Vaticano. Lo stesso Ratzinger, quando è diventato Benedetto XVI, ha ricordato sia Benedetto XV, ma anche la grande figura di Benedetto XIV, che è quello che ha inaugurato anche la Fontana di Trevi. In tutto il mondo, tutti quelli che hanno una fotografia davanti al fontanone, se guardano in alto, Benedictus XIV.
C'è il simbolo del Papa. Va bene. Come si collega? Abbiamo ancora 3 minuti. Come si collega la Chiesa bielorussa alla tua figura in qualche modo?
Io ero stato, sono stato nominato un po' di anni fa agente diplomatico per la Chiesa bielorussa. Mi è stato chiesto in rappresentanza di queste chiese.
Questo d'Oriente. Dal Vaticano?
No, da loro. Loro mi hanno chiesto nel 2015 di poter curare la diplomazia per i rapporti con il Vaticano, perché fondamentalmente l'obiettivo, almeno il sogno, la speranza di tutti quanti i cristiani è quello di arrivare un giorno all'unità di tutti i cristiani. E anche i nostri fratelli ortodossi, come tutte le altre confessioni, secondo me dentro il cuore hanno questo sogno, questo progetto, quindi rapporti speciali con il Vaticano. Mi era stato chiesto di portarli avanti io e tuttora cerco di farlo. Ovviamente adesso è una situazione un po' più particolare vista la guerra in corso che abbiamo in Europa.
Certo. Quindi i rapporti sono, come dire, un po'...
Ci sono sempre.
Allentati, però si mantengono.
Assolutamente, certo.
Pur essendo loro ortodossi, dicevi?
Loro sono ortodossi, sì.
Certo,
sì,
come
sì.
Un po' tutta la parte lì dell'est.
Sì, loro quando è nato il cesaropapismo sono rimasti su questa idea dell'unità, diciamo, tra un tempo l'imperatore come capo della Chiesa, un po' come gli inglesi, che alla fine però si rapportano sempre con il mondo cattolico.
Ecco, l'ultima domanda, c'è un minuto. Quindi tu sei principe e lo usi il titolo per il tuo lavoro?
Io
abbiamo un minuto
velocissimo, ci proviamo. No. All'interno del Vaticano tutti i miei titoli sono lì, belli tranquilli, vengono riconosciuti. All'interno della Repubblica Italiana gli unici titoli che io posso utilizzare sono quelli inglesi, perché io ho anche dei titoli inglesi che sono la baronia di Murdoch in Scozia, è una lordship inglese, e anche lì potrebbero aprire tantissime situazioni, perché ovviamente poi in Italia sono nate tantissime organizzazioni farlocche, ma quelle reali sono tutte riconosciute dal Regno d'Inghilterra.
Dobbiamo rivederci, siamo in chiusura. Grazie di essere stato con noi, e grazie a tutti i nostri radioascoltatori, buona giornata.
Grazie.
Grazie, buona giornata.
Com'è strano questo giorno, mi ricorda quell'inverno. Tanti anni fa fra le tue braccia ed ero tua. Il dolce sole del risveglio, questo silenzio non c'è vento. Il tuo sguardo indifferente, ma esisto ancora. Io non sono quella che vorresti tu. Con il cuore ti cancello, troppo tempo che mi manco, mon amour. Sono stata ad aspettare lungo il viale dell'amore che fiorisse fuoco e petali di rose, mentre il mondo mi cadeva e gli anni sono passati veloci. Già da tempo ormai, donna, mi perdevi. Io non sono quella che vorresti tu. Io scappo dalle tue mani così violente tra i miei seni, mon amour. Cancello, è troppo tempo che mi manco, mon amour. Io, libera, è come acqua da sorgente che rinasce e poi risplende.
Yeah.